Pronto?
Sì, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao Angela. Ascolta, io volevo chiederti se, insomma, se puoi raccontarci un po' l'iniziativa che voi avete fatto ieri a Bologna, proprio insomma con per il discorso l'8 marzo tutto l'anno. Volevamo appunto chiedervi che cosa è successo da voi il 7 marzo.
Sì, allora noi abbiamo cercato di proseguire insomma questa campagna Io Decido, no? Che si fa un po' moltiplicando in tutta Italia e siccome c'è questa farmacia molto nota a Bologna, perché di fronte al Sant'Orsola in particolare è di fronte al pronto soccorso ginecologico, quindi insomma molto strategica, e questa farmacia da sempre in realtà, quindi almeno da una decina d'anni, non vende la pillola del giorno dopo. Noi abbiamo chiaramente fatto un test prima dell'iniziativa di ieri, non ci ha venduto la pillola, non ci ha neppure fornito delle indicazioni, informazioni rispetto a dove si recare per trovarla, per cui insomma un doppio diniego, e quindi abbiamo deciso semplicemente di denunciarla pubblicamente, no? Quindi in realtà avremmo anche voluto fare una sorpresina al farmacista, avevamo una torta pronta che aspettava appunto soltanto lui. Il problema è che lui ha reagito malissimo, si è chiaramente barricato all'interno della farmacia chiamando le forze dell'ordine e ha chiuso, insomma non è uscito all'esterno, quindi noi non abbiamo potuto interagire con lui, ecco. Però le persone in strada erano molto sensibili all'argomento, si fermavano a parlare con noi. Avevamo anche questo kit con preservativi, lubrificanti e l'anello vibrante, perché per noi era un modo anche per significare che al di là della protezione, della sicurezza e della contraccezione, vogliamo anche chiaramente diritto al piacere, a una libera sessualità, perché di questi tempi conservatori ce n'è bisogno, ecco.
Poi mi sembra molto importante quello che dici, nel senso, nel momento in cui andare a rendere noto pubblicamente un discorso di obiezione, che è quello che stanno portando avanti questi farmacisti e che non si capisce neanche infatti con quale legittimità va insomma proprio a metterlo in luce, quindi penso che sicuramente una roba del genere sia per loro molto scomoda e vada a metterli in difficoltà in questo senso, non facendo sì che non siano, diciamo, le donne prese singolarmente a trovarsi in un momento appunto già delicato come può essere quello di aver bisogno di prendere la pillola, esatto, del giorno dopo e di avere poco tempo, ma insomma invece questo mi sembra molto utile.
Sì, esatto, no, in realtà l'obiettivo è anche questo, perché noi come collettivo XXX abbiamo ragionato anche sull'opportunità, no, di intentare una serie di denunce legali, quindi anche una serie di percorsi più specifici, magari civili, no, perché poi questi farmacisti pare che l'unico danno che recepiscano è quello in termini economici, però poi ci siamo anche dette perché non innescare invece un meccanismo, no, di denuncia proprio politica, pubblica, dal momento che in realtà in Italia c'è una legge che li obbliga a vendere qualsiasi farmaco che è approvato dall'AIFA, è una legge molto vecchia, l'articolo 38 del capo 2, una roba che vale proprio ai tempi insomma della monarchia, e per cui questi sono obbligati, non c'è via d'uscita, quando si arrogano il diritto insomma di non venderla, fanno qualcosa che non sta né in cielo né in terra, e siccome questo sembra un bel periodo, no, molto, molto felice e sovversivo, mi viene da dire, forse anche il caso di mettere a profitto e a verifica questa nostra capacità di denunciarli ovunque siano, perché poi sono, come dire, l'ultimo anello di una catena, no? Quello dell'obiezione di coscienza, che parte dall'articolo 9 della 194 e però purtroppo continua. Addirittura noi stiamo facendo anche quest'altra piccola verifica qua a Bologna, praticamente stiamo andando dai medici di base, prima siamo partiti chiaramente dai nostri medici di base, no? E stiamo chiedendo la prescrizione della pillola del giorno dopo. In questo modo abbiamo già capito che due di questi medici di base non la prescrivevano e facevano obiezione di coscienza. Insomma, no, dovresti andare ogni volta che hai bisogno, ed è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Insomma, praticamente questo paese va un po' rivoltato e mi sembra che in questi giorni stiamo provando a farlo, ecco.
Va bene Angela, io ti ringrazio anche per averne parlato qui ai microfoni, nel senso che mi sembra possa essere un buono strumento anche per far sì che queste pratiche possano essere riprodotte in tutti i territori.
Sì, tra l'altro, scusami, io ti volevo chiedere così, diciamo così, per fare una sorta, tra virgolette, di bilancio rispetto alla giornata dell'anno passato, dell'8 marzo, di lotta e mobilitazione, nel giro di un anno le cose sono cambiate in positivo e in negativo secondo te, cioè rispetto per quello che riguarda appunto le donne?
Ah, in positivo, anche oggi a Bologna, che è appunto 8 marzo, io sono qui tra l'altro in piazza Ravegnana, che sono arrivata con 10 minuti di anticipo, c'è il concentramento per la partenza del corteo, a cui partecipiamo noi come collettiva XXX, ma anche le Mujeres Libres e il laboratorio Smascheramenti. E no, mi sembra un ottimo, in realtà un ottimo bilancio quello di quest'anno. Ne parlavo anche con altre amiche di altre città, delle Fucsia Block piuttosto che di Infosex di Roma. Insomma, stamattina eravamo tutte molto felici perché non ci siamo organizzate, no, per uscire tutte quante allo stesso modo, e però c'è stata una specie di sincronizzazione, qualcuno dice che il Kairos è il momento opportuno. Infatti io mi sono svegliata sperando anche che qualcuna con più esperienza della collettiva XXX magari chiami un corteo nazionale a Roma, no? Sì, autodeterminazione, no obiezione, ci starebbe, no?
Sì, beh, assolutamente, sì, senza, diciamo così, passare già, diciamo, dai collettivi organizzati, ma anche appunto, insomma, dalle persone comuni, dalle donne comuni, che magari, insomma, cominciano a rendersi conto che la lotta è, diciamo, uno di quegli strumenti essenziali per poter cambiare le cose, la lotta proprio in prima persona.
Sì, poi soprattutto quando riguarda cose così immediate, no? Come il corpo, i suoi desideri e appunto anche i suoi spazi, sì, mi sembra che forse anche appunto persone prima un po' più distanti anche da queste pratiche possano assolutamente capirlo, che non è proprio il caso di delegare i propri diritti a nessuno, anzi bisogna vigilare, insomma, costantemente per averli.
Anche perché, scusami se ti interrompo, si rischia anche proprio un diciamo di trovarsi in situazioni di pericolo, per cui di ritorno di aborti clandestini e pratiche di questo tipo. Tra l'altro la vostra regione in particolare è una di quelle regioni che viene definita come fiore all'occhiello in termini di sanità e diritti, e penso che però anche lì le percentuali di obiezione stiano invece aumentando.
Sì, stanno aumentando, e poi in realtà la situazione è un po' quella della divisione per struttura, no? Cioè, sembra che non sia un dato allarmante quello dell'Emilia Romagna, perché c'è un'obiezione intorno al 51%, però poi realmente insomma ci sono ospedali in cui non si può assolutamente, cioè non riuscirai mai a tenere un IVG, insomma, come il Maggiore, per esempio qui a Bologna, no? E piuttosto che consultori in cui è impossibile farsi prescrivere la pillola del giorno dopo. No, la situazione appunto in realtà sta peggiorando molto, e poi se pensi che a tutto questo si aggiungono i tagli, no, del welfare del settore pubblico, effettivamente c'è tutta la fascia di precari e migranti che è sempre più o condannata alla clandestinità per cose appunto come un aborto, ma anche tutto ciò che viene prima, no? Cioè la salute poi sessuale in generale, i diritti riproduttivi in generale di migranti e precari sono, cioè, in questo paese, ma a Bologna come in generale in questo paese, vengono assolutamente fatti a pezzi, quindi ci sarà molto da lavorare anche su questo. Insomma, il diritto alla salute è un tema molto generale, in cui però possono essere coinvolte tra l'altro molte soggettività, oltre quelle che stiamo vedendo in questi giorni appunto nelle piazze e nei vari cortei.
Va bene, io non sono sicura di aver capito bene, ma tu dicevi che una percentuale intorno al 50% non era una percentuale molto alta.
Beh, se consideri la media appunto di regioni come il Lazio, che sono al 90% di obiezione di coscienza, o la Puglia, la Campania, cioè, le percentuali, il Veneto invece è all'80%, cioè, ci sono delle percentuali agghiaccianti al momento in Italia. La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta, che ha un'obiezione di coscienza, insomma, inferiore al 30%. Si dice che l'Emilia Romagna sia un altro modello fortunato, no? Da più o meno, ma fortunato cosa? Il 50% di obiezione di coscienza è comunque comunque a un livello altissimo, insomma, non è assolutamente non allarmante. E però chiaramente qua il PD se lo vende come se fosse un buon livello, assolutamente.
No, era proprio quello su cui volevo mettere l'accento, infatti, perché non ero sicura di aver sentito bene, ma siccome so che appunto l'Emilia Romagna è presentata come un modello e sentire 50% non è molto alto, mi sembrava un dato su cui fosse insomma importante fermarsi proprio anche un attimo qui dai microfoni della radio.
Le altre regioni sono ancora peggio, lo fanno apparire come, ma dobbiamo proprio ribaltare la prospettiva, appunto per questo mi sembrano chiare appunto le proteste di questi giorni. L'articolo 9 bisogna eliminarlo, appunto, cioè non vogliamo più mediare con nessuno, insomma. Questa era un po' per fortuna la richiesta che poi sta venendo fuori.
Va bene, Angela, noi ti ringraziamo e magari ci sentiamo più tardi se nel corso del corteo.
Bene, grazie a voi e saluti a tutte e tutti.
Ciao, grazie. Ciao.